Cioè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora riprendiamo dal capitolo 5. L'avevamo letto in gran parte, no? Ricordate la genealogia? Ci eravamo fermati in particolare su alcuni personaggi, in particolare su Enoch. Ricordate che quello che vive di meno di tutti, no? Rispetto a questi anni simbolici, naturalmente, che degli altri personaggi che vengono citati, e poi immediatamente dopo Enoch è il versetto 22, che dice appunto: Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio, dopo aver generato Matusalemme visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio e poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Qui ci siamo fermati l'altra volta, no? Ricordate? Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Allora qui abbiamo il più anziano di tutti, da cui poi è venuto Matusalemme. Però ricordate che noi stiamo leggendo la discendenza di un altro figlio di Adamo, ricordate? Di Set, e nel senso che appunto c'è Caino, Abele è stato ucciso e poi ci viene detto che Adamo ebbe un altro figlio che chiamò Set, e questa discendenza che noi stiamo leggendo è quella di Set, Però a un certo punto ritroviamo Lamech. Ricordate che Lamech l'avevamo già trovato? È un altro Lamech. Però l'autore sacro, scegliendo apposta il nome, ci fa ricordare che c'è anche un altro Lamech di là, cioè della genealogia di Caino. Ricordate Lamech, che poi l'avevamo visto perché era quello che si era preso due mogli, poi addirittura, no, vi ricordate, aveva detto che ho ucciso un uomo per una mia scalfittura, cioè quest'uomo prepotente, violento, non si ferma a quello che ha ricevuto, no? Nel caso della violenza, ma aumenta tantissimo. Ora, il fatto che anche Seth nella sua discendenza trova un Lamech, cosa dice? Dice che il male e il bene si intrecciano. Cioè non è che c'è la discendenza di Caino, figli di Caino, quindi figli legati all'omicidio, alla violenza e quindi segnati, no? E Seth invece è la discendenza dei buoni. No, le cose si mescolano. Per cui anche nella discendenza di Seth, no, le dinamiche della violenza, non c'è una razza pura, perfetta, ariana, no, per dire che geneticamente è buona. Nessuno geneticamente è buono. Nessuno ha di per sé un cuore buono. Quando si dice no, ma quello è proprio una pasta di pane, quello è proprio, cioè il cuore buono. Anche quello dentro di sé deve giocarsi, no, nel tenere, no, in qualche modo vigilare sulle sue tenebre e sulla sua spinta alla violenza. Allora è importante anche che sottolineare questo Lamech che torna anche nella genealogia di Seth. E quindi Lamech aveva 182 anni. Sono numeri simbolici. Fra l'altro, anche nelle altre letterature del tempo, ci sono dei re mitici che vivono 12.000 anni, per cui 300, 800 son bazzecole, cioè, quindi sono numeri simbolici. Non è mai esistita un'età in cui si viveva così, ok? Allora dice, Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. E nella discendenza da Adamo, nei vari di Set, nei vari nomi, Noè è il decimo. Se poi andate a contare le discendenze, vedrete le generazioni, vedrete che il decimo è Noè. E non a caso, ricordate che 10 è uno dei numeri che dice la perfezione, che dice la pienezza. Allora il nostro Noè, che poi incontreremo nel racconto naturalmente del diluvio, e Noè, come vedete anche il testo stesso, ci dà a che fare col verbo consolare, perché costui ci consolerà dal nostro lavoro e dalla fatica delle nostre mani. Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera, chissà quanti figli e figlie può aver generato in 595 anni. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet. Ora, il capitolo 6 si apre con un paio di versetti, col versetto 1-4, che sono un po' particolari. Dicono, appunto, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e se ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse, il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Questi sono gli eroi dell'antichità, uomini famosi. È un testo difficile, perché intanto sicuramente ci sono delle risonanze mitologiche, questi figli di Dio, questi figli degli uomini, eccetera. Ora, non si sa esattamente, le interpretazioni sono diverse. Una interpretazione va, senza pensare necessariamente a, perché pure ci sono delle risonanze mitologiche, a divinità, ma i figli di Dio sono anche a volte quei personaggi, no? Cioè nell'umanità ci sono alcuni che sono più figli di Dio di altri figli di Dio. Ora attenzione, non del Dio di Gesù Cristo, cioè uomini più potenti, uomini che vivono in paradisi, eccetera, rispetto a... Ora, però al di là di tutto, un significato, un'interpretazione che vi propongo, che trovavo, è questo oltrepassare dei limiti. Cioè nel senso che nella Bibbia la terra è data a Dio, scusate, la terra è data agli uomini e il cielo è dato a Dio. E allora c'è un ibris, c'è una ibridazione che da parte di alcuni, in questo caso pensati nel mondo divino, che sorpassano il limite, che oltrepassano i limiti. E cioè quasi come a dire, no, questa tendenza che tante volte c'è del rifiuto del limite. Poi dato che si parla anche del fatto di fermarsi a vivere 120 anni, Pensate anche al limite supremo per tutti noi, che è la morte. Che è la morte. No, laddove, se volete, c'è, al di là di tutto, no, uno sforzo dell'uomo, anche nelle scienze, negli investimenti economici, eccetera, in questa lotta contro la morte, no? Cioè, dove allora il cambiare parti intere del corpo, il pensare a... Cioè, ci sono alcune scienze che pensano che l'invecchiamento e la morte sia una malattia, no? Un male che a tutti i costi bisogna fermare, bisogna in qualche modo sconfiggere. C'è, adesso non lo so, poi si vedrà, ma ci sono alcuni che pensano che si arriverà in un tempo in cui la scienza, e che per molti versi diventa quasi un'altra religione, no? Sconfiggerà la morte. Quindi non serve più la religione, non serve più una speranza cristiana, che, se volete, anche per noi, la nostra fede è uno sconfiggere la morte. La speranza di sconfiggere la morte, non eliminando la morte per noi, ma affrontandola nel Signore Gesù, che noi crediamo la sconfitta entrandoci dentro, nel mistero dell'amore. Però in qualche modo certi tipi di scienze si propongono questo, no? Di superare il limite. Cioè, dove, se notate bene, cioè, c'è un po' un'idea che nessun limite ha un senso, no? Il limite è semplicemente fatto per essere superato, e anche varie pubblicità, no? C'era una volta una pubblicità, naturalmente, di un grande, di un macchinone enorme che ti volevano vendere, che proprio aveva questo slogan, no? I limiti, no, sono fatti per essere superati, sconfitti. Allora, per noi ci dobbiamo chiedere se questa idea va in un'idea di una vera umanità, oppure se c'è un qualcosa di non chiaro, non vero, non autentico in questa idea qui. Cioè, dove un'umanizzazione è anche legata a un'elaborazione, a trovare un senso anche ai nostri limiti, al tempo che passa. Allora, qui c'è un appunto questo superare, andare. Ricordate che poi un'idea fondamentale di questi capitoli è sempre che la creazione ha a che fare con un ordine. Cioè, ricordate il capitolo primo, no? I sette giorni, la creazione, cioè la vita è possibile quando ogni significato di ogni sua dimensione della vita è al posto suo, no? È al posto giusto. Allora nell'ordine si vive. Quando c'è il caos, comincia la morte. E del caos, appunto, si comincerà a parlare nel capitolo 6, di nuovo, dopo questo piccolo intermezzo che il redattore ha pensato di inserire qui, all'inizio del capitolo 6, perché il capitolo 6 continua al versetto 5 con il racconto del diluvio. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E è molto forte questo versetto, è molto forte. Cioè, anche qui non passiamo subito, no, sapete che c'è un'interpretazione che dice, vabbè, ma questa è un'antropomorfizzazione, no? C'è una visione umana di Dio. Dio non può sentire queste cose, cioè, come dire, una delusione. No, per noi partiamo dalla parola che cerchiamo di interpretare, no? E allora il testo ci racconta di una delusione di Dio, no? Di un Dio che rispetto alla sua creazione ci ha sperato, ci ha investito, si è coinvolto e il risultato qual è? Appunto, che ogni intimo intento, ogni intimo movimento del cuore dell'uomo non era altro che male, sempre. Questo sempre si potrebbe anche tradurre tutto il giorno. Tutto il giorno. Credo che anche il cogliere, l'ascoltare, no? Purtroppo eventi come quello che è accaduto ieri in Pakistan, no? O altre cose che magari non sappiamo, sappiamo meno, ma di quello che in tante parti del mondo accade, lì in Pakistan è stata una tragedia incredibile, no? I giornali pakistani dicevano che è un po' come il nostro 11 settembre, riferendosi alle Torri Gemelle, no? Eccetera. Poi ci bastano anche tutte le varie vicende di violenze familiari che nella nostra Italia continuano ad esserci, eccetera, no? Rispetto al quale, cioè, noi, no? Tante volte sentiamo tutta la delusione, la fatica, cioè il dolore, no? Allora c'è un cuore di Dio che si pentì. È quasi un Dio sconfitto, cioè un Dio che rispetto a quello che ha creato, no, è deluso, è sconfitto. E dice: il Signore cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili, gli uccelli, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovo grazia agli occhi del Signore. Sono parole molto dure, molto cancellerò, distruggerò dalla faccia della terra l'uomo, e con l'uomo anche il bestiame. Dicendo l'uomo si dice tutto l'uomo. E dall'altra parte, immediatamente, Noè trovo grazia agli occhi del Signore. Cioè quasi come dire tutto è distrutto, tutto, l'ira del Signore vuole distruggere tutto, e dall'altra parte immediatamente dire Noè trovò grazia in un uomo che viene, che trova grazia, tutto è salvato. C'è un'ira e c'è dall'altra parte, no, paradossalmente uno spazio di salvezza. Attenzione, l'ira di Dio è importante, se la scrittura ce ne parla, è perché l'ira di Dio dice l'assoluto rifiuto del male, di quello che l'uomo compie. E, nel senso che alcune volte anche noi, rispetto alle situazioni eccetera, possiamo anche non avere più una profonda, cioè a volte ci possiamo cautelare, no? Cioè nel senso che dentro di noi mettiamo degli schermi, dei filtri, no? Ne vediamo tante di queste cose in televisione, però è la televisione, uno spegne, cambia canale, mette una musichetta, non lo so, quei programmi un po' stupidi, per non dire di più, tipo Carlo Conti, altre cose, e passa la serata, no? Cioè in qualche modo prende distanza, no? Allora ci può essere un po' questo prendere distanza che può diventare a volte un anestetizzare, no? Cioè un, no, non voler sentire, non voler. L'ira del Signore è la rivelazione di una inaccettabilità del male. È una rivelazione anche di quello che il male fa, cioè distrugge. Però allo stesso tempo, ecco, no, il Noè che trovò grazia agli occhi del Signore. E allora ci dice che questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Notate, torna allo stesso versetto che avevamo trovato con Enoch, no? Cioè, appunto questa giustizia e integrità che è legata appunto al camminare con il Signore. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Japhet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. E una cosa da ricordare è che probabilmente, come sapete, questo racconto, almeno per quanto riguarda poi il nucleo, cioè il diluvio, non è un racconto originale ebraico. Un po' perché lo troviamo anche in altre culture, e allora qui gli interpreti dicono che probabilmente ci può essere stata una catastrofe, un'inondazione, qualcuno propone anche proprio storicamente, cioè il fatto che quando a un certo punto il Mar Nero si è unito al Mar Mediterraneo, ci deve essere stato, almeno nelle coste dell'attuale Turchia del Nord, e probabilmente una crescita del livello delle acque che deve avere inondato vasti territori. È possibile, eh? E allora è possibile che una tale catastrofe sia rimasta nella memoria collettiva e poi tramandata, no? Nelle varie popolazioni, nelle varie culture, per cui anche sia arrivata fino agli autori ebrei, che prendono quello come naturalmente spunto per poi come dire, costruire questa storia. Allora, questo per dire che naturalmente noi guardiamo con simpatia gli americani che continuano a dire che sul monte Ararat, voi sapete che poi è il monte che viene citato, che è il monte molto caro agli armeni, io l'ho visto da lontano quando sono stato in Armenia, ma non l'ho visto neanche bene tutto perché c'era il cappello di nuvole, e allora gli armeni lo vedono perché è proprio lì al confine, ma non ci possono andare perché è in Turchia. E allora, come sapete, l'Ararat poi verrà citato nel nostro racconto, per cui ci sono quelli che vanno ancora a cercare l'arca appunto sul monte Ararat. Auguri, diciamo, però per il momento non l'hanno trovata e noi continuiamo a rimanere che è un racconto, no, non è un racconto storico. Allora, questa corruzione della terra, che era piena, la terra era corrotta, vedete, l'azione dell'uomo che distrugge la terra, c'è un collasso della terra. E l'altro giorno guardavo su internet, c'erano alcune foto, non so se le avete visto, di questa città in Siberia dove per 70 anni l'Unione Sovietica ha estratto dalle miniere del sottosuolo i sali di potassio, e questa estrazione è stata così devastante che adesso che succede? Che oltre a dei terremoti, perché naturalmente dobbiamo immaginare che questi vuoti, no? Ma la cosa più terribile è che si aprono delle voragini enormi, di 300-400 metri, che a un certo punto la terra collassa e c'è proprio questo cratere enorme. E come sappiamo, si potrebbero citare anche altre cose che voi sapete, no? Il Mar Caspio che non esiste più, di fatto, no? Cioè perché è stato deviato, i fiumi sono stati deviati, cioè, quindi è qualcosa, se volete, anche di molto attuale, no? Purtroppo, no? Cioè questo male dell'uomo che corrompe la terra, che uccide la terra. E allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo. Notate, no? È interessante, dice Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, per cui se di ogni, tutti, dovrebbe essere anche Noè. Bisogna tenere insieme queste due cose, no? perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e un cubito più sopra. La terminerai, da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiori, medio e superiore. È interessante, no? Questa indicazione di Dio di fare un'arca, di dare la lunghezza, di farla a tre piani, guarda, non solo tre piani, ti dice uno inferiore, uno medio, uno superiore. Cioè notate, e c'è un mondo sempre più nel caos e c'è un micromondo nell'ordine. Tra l'altro in un ordine che viene da una parola di Dio. Questi brani, ricordate, non sono antichi rispetto ad altri brani, tipo dell'Esodo, eccetera. Questi brani sono stati composti quando c'era già la Torah. Per cui, come dire, era già nella riflessione di questi sapienti ebrei che ci si salva nell'obbedienza alla parola. C'è una parola del Signore che indica la strada, che indica la via, ci si salva nell'obbedienza alla parola. In una parola che mette ordine, che dà delle indicazioni, che dà delle vie, proprio per uscire dal caos. E allora, appunto, vedremo che Noè appunto farà così, obbedirà. E allora, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra, perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu, con i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Negli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Ora anche qui sappiamo che scientificamente non basta una coppia perché la razza va avanti. Allora è sempre un racconto, però è interessante, no? Due di ogni coppia, di ogni specie. Cioè tutto verrà distrutto e tutto verrà salvato. E allora laddove c'è un male che distrugge tutto, Dio entra in questa dinamica e allo stesso tempo tutto salva. E notate anche un'altra cosa, c'è l'annuncio del diluvio, ma il diluvio non comincia subito, no? Cioè, se da una parte Dio voleva distruggere tutto, no, non stava lì a chiamare Noè, a parlare con lui, a dirgli fatti un'arca, eccetera, eccetera, sarebbe cominciato subito il diluvio, no, c'è un annuncio, c'è un tempo ancora. Se volete è il tempo della pazienza di Dio, no? È il tempo in cui il Signore spera appunto l'uomo possa accogliere la sua parola e entrare nell'arca. E allora il Signore disse a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Attenzione, qui e in pratica la narrazione adesso non va liscia, cioè nel senso che qui sono stati inseriti dei brani di racconti, sempre del racconto del diluvio, ma racconti dove ci sono state delle variazioni. E allora notiamo la mano di un redattore finale, mi sto spiegando in quello che sto dicendo, un redattore finale che ha messo insieme, che non ha scelto uno solo e ha messo via l'altro, li ha tenuti insieme, perché vediamo ripete le stesse cose che ha detto prima. Dice, di ogni animale puro prendine con te 7 paia, ma non erano 2? No, adesso sono 7. Il maschio e la sua femmina, degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservare in vita la razza su tutta la terra, perché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Fra 7 giorni, vedete, no? E ancora c'è l'annuncio di un tempo per la pazienza di Dio. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca, e lui con i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina entrarono, a due nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Dopo 7 giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, in quello stesso giorno eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprirono. E ricordate che queste cataratte del cielo sono nella cosmologia, ricordate, antica, questi serbatoi delle nuvole, no? Dove le nuvole ogni tanto vanno a riposarsi. Ricordate che c'è la volta del cielo, ci sono le colonne che tengono la volta del cielo e la terra era pensata piatta, per cui queste cataratte si aprono, le nuvole escono e comincia a piovere. E allora cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. E vi ricordate questo 40 giorni e 40 notti? L'abbiamo trovato anche in altri passi della Bibbia. Per esempio le tentazioni di Gesù, no? Le tentazioni di Gesù. E poi ancora 40 saranno gli anni di Israele nel deserto, 40 saranno anche gli anni del regno di Davide. Davide regnerà per 40 anni. Quindi 40 è sempre un numero simbolico. Che dice appunto l'esperienza di cui c'è bisogno perché si compia il tempo di, esatto, perché un'esperienza si compia. Scusate, in quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè con i figli Sem, Cam e Japhet, la moglie di Noè, le 3 mogli dei suoi figli, essi e tutti i viventi secondo la loro specie e tutto il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell'arca, 2 a 2, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano maschi e femmine ad ogni carne entrarono come gli aveva comandato il Signore. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Vedete, entrarono come gli aveva comandato il Signore. Ricordate il Salmo 119? Quel lunghissimo salmo dove si dice continuamente quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando, lampada ai tuoi passi la tua parola, luce per il mio cammino, continuamente quel salmo, se volete leggerlo pezzettino per pezzettino perché sono 173 versetti, è un po' lungo, ma continuamente dirà questo amore alla Torah, questo amore alla legge, ma inteso come insegnamento, ricordate, no? Amore alla parola di Dio. Tanto che sapete che c'è una festa, la festa del dono della Torah per gli ebrei, no? Che è la Pentecoste. Nella Pentecoste ebraica, gli ebrei festeggiano il dono della Torah. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni, le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. È quest'acqua che distrugge, e purtroppo la vediamo anche noi, no? Nell'Italia, nelle nostre inondazioni, un po' di anni fa, ormai quasi 10 anni fa, no? 10 anni, a dicembre del 2004 c'è stato lo tsunami, ricordate? Io mi ricordo benissimo perché ero appena arrivato da poco in Cile e ci fu lo tsunami, nel dicembre del 2004, sono passati 10 anni. E anche lì naturalmente queste immagini di queste acque che travolsero, ricordiamo furono più di 200.000 morti in diverse parti dell'Asia, no? E allora quest'acqua che distrugge, l'acqua nella vita, scusate, l'acqua nella vita e anche nella Bibbia è fonte di vita, ma è anche distruzione. E allora queste acque che crebbero su tutta la terra, le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra, e l'arca galleggiava sulle acque, no? Quest'arca che è la salvezza del Signore, che salva appunto Noè e gli animali, tutte le creature in loro. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo, essi furono cancellati dalla terra, e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Questo brano, con questa distruzione mitica, però allo stesso tempo citavo le distruzioni reali che richiama, ci fa pensare anche teologicamente, come pensare queste situazioni, come pensare che cosa dire, o meglio forse a volte che cosa non dire, rispetto appunto alle catastrofi naturali, quelle che chiamiamo catastrofi naturali, di cui si prova a dire tante cose, no? Come sapete, ci sono quelli che sottolineano nelle catastrofi naturali una certa responsabilità poi dell'uomo, che da una parte è anche vera in certe situazioni, però che dall'altra parte non, tipo lo tsunami che ricordavo, va oltre. Pensate che ci fu un cardinale, ma il fatto che era un cardinale non toglie che possa dire anche delle cose su cui poi dopo non si è d'accordo, perché chi disse in seguito proprio a quello, all'episodio dello tsunami, dicendo che il Signore in qualche modo era stato presente in questa realtà per poi spingere gli uomini alla solidarietà. Voglio dire che uno debba servirsi della morte di migliaia e migliaia di persone, no? E ci sono naturalmente quelli che ogni tanto, non solo cardinali, ma tempo fa c'era stato anche un cattolico ufficiale che era anche membro del CNR, no? Che aveva, ricordate, espresso che il Signore aveva mandato per i peccati degli uomini, eccetera, altre cose qui. Naturalmente sono cose inaccettabili, secondo me, e di fatto nella Bibbia non c'è una risposta, un po' come anche noi, non ce l'abbiamo, no? Una risposta di fronte a queste cose, di fronte all'assurdità di un male che va oltre. Se in qualche modo il male che vediamo conseguenza dell'agire dell'uomo in qualche modo ce ne facciamo una ragione, in qualche modo, no? Certamente di fronte a questo rimaniamo balbettanti o in silenzio, no? Da una parte la Bibbia ci continua a dire che il Signore non vuole il male, il Signore non... e dall'altra parte rimane il grido che è anche presente nella Bibbia, no? Tante volte dire: Signore, dove sei? Capitolo 8, leggiamo ancora il capitolo 8. Dio si ricordò di Noè. E, vedete, nella Bibbia torna tante volte, no? Anche Dio si ricordò del popolo che era in Egitto, anche nel Magnifico, ricordate, no? Maria canta alla fine dicendo come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, no? Si ricorda, Dio si ricorda delle sue promesse, no? Del suo amore. E allora si ricordò di Noè, di tutte le fiere, di tutti gli animali, è il momento della salvezza. Domestici che erano con lui nell'arca, Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. E di nuovo è quasi una ricreazione, no? Ricordate il capitolo 1, il vento di Dio aleggiava sulle acque, tra l'altro è lo stesso a Ruach, è lo spirito, è lo spirito di Dio che ricrea la terra. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia del cielo. Le acque andarono via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero in cime dei monti. Probabilmente appunto questo monte era un monte famoso, cioè ricordato probabilmente anche la conoscenza di questi monti è legata poi all'impero babilonese, questi testi vengono poi elaborati nel tempo dell'esilio. E allora trascorsi 40 giorni Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. E uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Cioè, così come c'è stato un tempo prima di arrivare al diluvio, così c'è bisogno di un tempo, no? Appunto anche la salvezza ha un suo processo, ha un suo cammino, non è qualcosa di immediato, ogni cammino spirituale, e questo lo vediamo, ma ogni cammino personale, anche nelle vicende nostre e delle persone attorno a noi, c'è bisogno di tempo, no? E allora attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul fare della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia d'ulivo, un segno di terra. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca, tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, e siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Notate, uno qui potrebbe dire, vabbè, è chiaro che uscivano, no? Cioè, non piove più, sono arrivati, Noè, No, ma è sempre l'obbedienza alla parola. È il Signore che fa uscire. Il brano si gioca sempre in questa parola del Signore che guida la salvezza. Per cui è la parola che dice esci, e sulla parola si esce, sulla parola che apre salvezza, allora finalmente Noè può uscire e con lui tutti gli animali. Vedete, Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame, tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e impuri e offrì olocausti sull'altare. Poveri animali si erano salvati e poi vengono sacrificati, e naturalmente il testo non è una battuta. Però notate, il Signore non gliel'aveva chiesto. Il Signore non gliel'aveva chiesto. E Noè che lo fa. Cioè, come dire, quella violenza, anche Noè se la porta nel cuore. Tanto che il Signore ne odorò il profumo aggredito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché un intento del cuore dell'uomo è incline al male fin dall'adolescenza. Ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Attenzione, sono quasi le stesse parole con cui si è aperto il racconto. Notate? Anche lì era dire il toccare con mano che ogni intento del cuore dell'uomo è male. Anche qui, di nuovo, dopo che Noè, appena uscito, ammazza gli animali, no, dice, allora, no. E come dire, e qui è quasi la condiscendenza divina, cioè nel senso che Dio, per salvarci e per amarci, deve avere a che fare con noi. E col nostro cuore che è incline al male. Non può non avere a che fare con questo cuore dell'uomo. E col dire appunto, non maledirò più il suolo, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Questo è l'uomo, quasi che l'uomo, che Dio dice, vabbè, questo è l'uomo, mi è venuto così, con questo devo avere a che fare. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siete fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti gli uccelli del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo, veduto tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Dal sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente, ne domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno il suo fratello. Alla fine del racconto della creazione, nel capitolo 1, ricordate che vengono dati all'uomo da mangiare ogni erba campestre. Adesso invece viene dato la carta, cioè come dire, anche qui questo discorso della condiscendenza di Dio, cioè quasi che Dio deve lasciare delle cose perché vede che il cuore dell'uomo, no, porta con sé dentro questa violenza e Dio deve avere a che fare con questo, però c'è un limite del sangue. Il sangue che nella mentalità antica, come sapete, era quello che si pensava alla sede della vita, ma questo semplicemente perché chiaramente la percezione immediata che uno ferito perdeva sangue fino a morire faceva dire nel sangue c'è la vita. Allora questa idea è rimasta, attenzione, fino a noi. Perché noi nell'Eucaristia, in maniera simbolica, partecipiamo del corpo e del sangue di Gesù, cioè della vita di Dio. Allora, il mangiare senza il sangue è ricordare che sì, tu puoi prendere dell'altra vita, ma la vita non è nelle tue mani. La vita non ti appartiene, non è da te, non viene da te. Ecco, io mi fermo qui perché poi riprenderemo ancora, c'è ancora il resto del capitolo 9 che vale la pena leggere con più attenzione, e però lo lasciamo per anno nuovo. Ma sì! Vabbè, tu lo vuoi salvare?